Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre persone, testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, i versetti sono dal 15 al 20, e il capitolo 18 è il grande capitolo del discorso ecclesiale. È ovviamente Matteo ha radunato insieme tutta una serie di discorsi di Gesù per avere un unico tema, e il tema è esattamente questo: su cosa si basa la Chiesa? Prima di tutto sulla chiamata di Dio. Dio chiama. Nessuno di noi qui stasera è qui solo per una scelta sua. La nostra scelta ci deve essere, mi pare evidente, se no qui non saremmo. Ma è perché siamo stati chiamati dal Signore. Mi direte, ma io tutta questa coscienza non ce l'ho. Non è così importante, o meglio, è bene averla, ma la acquisiamo un po' alla volta, con fatica. Il secondo pilastro dell'essere Chiesa è l'aiuto reciproco nella ricerca del bene. Ve lo ripeto, il secondo pilastro che ci fa Chiesa è l'aiuto reciproco nella ricerca del bene. Ed ecco che allora, c'è tutto il capitolo, ma io mi fermo qui perché ce n'è abbastanza. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, Gesù non vola a un palmo da terra. Gesù sa che la vita comune è faticosa, e la vita comune deve fare i calcoli, deve fare i conti con la nostra povertà, e su questa ci ritorno dopo, e sulla povertà degli altri. Ci sarà sempre qualcuno che ci darà fastidio nella comunità, e magari per motivi gravi, non perché ci siamo svegliati male una mattina. Se qualcuno commetterà una colpa contro di te, ed ecco che Gesù ci dà i passaggi fondamentali. Prima di tutto va e ammoniscilo fra te e lui solo, e già qui sono problemi, eh? Se sono problemi. Bisogna volere il bene dell'altro, perché se ci vai col ditino per aria, quello manco ti sta a sentire, e con ragione, perché non è che tu sei superiore a lui. E volere il bene dell'altro vuol dire anche non sbattersene dell'altro, veramente sentirsi responsabili per lui. È arabo questo, eh? Nel nostro mondo è arabo. Noi abbiamo un altro criterio, il criterio della competizione. Io sono meglio di te perché tu mi stai sotto. Sbagli? Fatti tuoi. Sbaglio? Tu che c'entri? Invece no, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Primo passaggio. Secondo, se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. E qui sono dolori. Perché? Prima di tutto si offende quello che non ti ha voluto dar retta. Ma cosa ti permetti? Ma cosa ti rimballo altri? Eppure, lo sapete, vero, che per educare un figlio ci vogliono tutti e due i genitori. Normalmente un genitore solo, anche se sbocca l'anima, non è che gli viene data retta dai figli, a qualunque età, a qualunque età. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E qui parliamo turco, magari c'è qualcuno tra di noi che conosce bene quella lingua, ma no, 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 assolutamente no. Ma scherziamo, io andare in chiesa per sentirmi rimproverare? Vi prego, mi scaldo perché faccio una fatica blu a fare sto discorso. È tutta la settimana che ci penso, cerco di pregare. E vi dico la verità, che se ci fosse, ecco, la signora laggiù, al mio posto qui, io ci metterei tre firme per andarmi a sederla. Comunque, è il mio servizio e vado avanti. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. E qui casca la Chiesa. Per un lungo tempo la Chiesa ha pensato che aveva il diritto di sbatter fuori chi non si correggeva. Gesù non vuole dire questo. Gesù dice: con il pagano tu puoi solo dare senza chiedere nulla in cambio. Non conoscere il tuo Dio, non ha la tua mentalità. Probabilmente non gli interessa neppure un certo bene, soprattutto se non è utile immediatamente per lui. Allora, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per il pubblicano, i pubblicani erano odiatissimi nella terra di Israele, anche perché erano gli esattori delle tasse e per i più erano anche ladri, oltre che collaborazionisti dei romani. Pregare per il pubblicano cosa voleva dire? Pregare per la sua conversione. E questo è il quadro. Io vi chiedo scusa, forse incominciate a capire perché faccio fatica, sì? Ma qual è la fatica più grande? Beh, la fatica più grande, figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quanto sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io chiederò conto a te. E qui cadiamo tutti dall'albero, proprio come se fossimo fichi maturi. Perché? Perché abbiamo perso il senso: io sono responsabile di voi e voi siete responsabili. Per carità, fate le debite differenze, lo siamo vicendevolmente. Perché? Ma perché il Signore ci ha affidato il giardino dell'Eden perché lo coltivassimo e lo custodissimo, e il Signore ci ha affidato il nostro destino e la storia: crescete e moltiplicatevi. Certo che è un testo mitico, quello dei primi capitoli della Bibbia, ma i valori fondamentali li trasmette, e uno è questo: Dio non può salvare una società se noi non siamo responsabili gli uni degli altri in questa società. Mio Dio, mio Dio. Non vi chiedo quando è stata l'ultima volta che avete preso il coraggio a due mani e avete aiutato qualcuno a rendersi conto che ha sbagliato. No, no, vi chiedo semplicemente quando è stata l'ultima volta che vi siete sentiti interpellare da qualcuno che vi vuol bene, non dal cretino che per strada, magari per giustificare se stesso, vi dice: ma lei ha sbagliato. No, quello non è correzione, quello è inizio della lite. No, quando è stata l'ultima volta che abbiamo accettato: hai ragione, ci rifletterò. La terza cosa che vorrei dirvi è semplicemente questa. Mi permetto di farvi tre esempi. Mi stanno qua. L'ultimo l'ho preso stamattina. Un giornalista di cui non leggevo i suoi articoli da una vita, mi capita, cosa volete, sul computer adesso ti capita di tutto e il contrario di tutto. Un tempo la cocaina era la droga, come si chiama, non lo so, oggi no, e degli sfigati, dei piccoli, dei semplici, ma non è lì che voglio arrivare. Io leggo l'articolo e dico: mamma mia, come ha ragione, perché lui spiega molte delle dei veri delitti che succedono in questo momento. Succedono perché la gente è fuori di testa, ma è fuori di testa per questa roba. Pausa. Mi sono detto: bello sto articolo, però tutto sommato non mi tocca. Puoi capire se vengono dal prete a dire io mi drogo. Non sono passati 5 minuti che mi è venuta davanti una persona che io incontro regolarmente. Mi sono detto: Dio santo, eccola la spiegazione di certi comportamenti. E io come un tonto non me ne sono mai accorto. Inteniamoci, il giornalista non era un forcaiolo, eh? Il giornalista diceva: dovrebbe esserci la, come si può dire, la, il rifiuto sociale. Ma come faccio a rifiutare il drogato quando io non me ne importa nulla di lui? Secondo esempio, vi dicono niente le mascherine ai giovani? Scusate, l'età media dei contagiati oggi, non me lo dite a voce alta, per favore, sparatevi una cifra in testa. L'età media è 31 anni, è di stamattina, fresca di giornata. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo più capaci di metterci davanti a un giovane e dirgli: sta a sentire, è scocciantissima per te la cosa. Tant'è vero che io mi devo dare una mossa perché voi mi sopportate, io almeno in questo momento la mascherina non ce l'ho, ma per il bene comune. Hai ragione a sfogarti, ma c'è di mezzo il bene comune. Ma chi di noi l'ha detto? Ma sono giovani, eh sì. Finché erano giovani andavano a sbattere con la macchina, facevano soffrire la famiglia per tutto il resto dell'esistenza, però fatti loro. No, adesso c'è di mezzo il bene di altri, chi di noi? Terzo esempio, questo è il più antipatico, ma mi scuserete. Ultimi 6 mesi, qual è la scelta più furba che è stata fatta a livello internazionale? La scelta più furba probabilissimamente è il Recovery Fund. C'è poco da girarci intorno. Siamo tutti, noi più degli altri, ma questo è un altro discorso. Siamo tutti col sedere per terra e qualcuno ha inventato, per carità, da geni, non c'eravamo arrivati in 70 anni, in Europa dividiamo i debiti. Il Papa sono mesi che si sgola a dire il futuro dell'umanità, perché da contrapporre alla, come si chiama, alla globalizzazione, c'è solo la collaborazione dei popoli. Me la permettete una domandaccia? Chi di noi ha riflettuto su cosa voterà il 20 di settembre? Mi direte: ma cos'è, un rimprovero? È peggio che un rimprovero, è l'assunzione di una responsabilità. Ecco che il Vangelo di oggi ci dà un quadro, ve lo riassumo e vi ringrazio della pazienza che avete. Chiedo che lo Spirito Santo illumini il vostro cuore ben al di là delle mie parole, che sono assolutamente inadeguate. 3 cose. Fare vita comune, essere comunità, essere parrocchia, essere famiglia, metteteci tutto quello che potete metterci di sociale, vuol dire fare i conti con le debolezze nostre e altrui. Gesù ci dà alcune indicazioni fondamentali. Ce le andiamo a rivedere? Secondo, la Bibbia ci dice con chiarezza che Dio ha fiducia in noi, ma non ha come il bambino che dice: facciamo che io faccio la mamma e naturalmente la bambina e tu fai il figlioletto. Intanto crescono perché si rapportano. No, no, no. Dio si fida di noi, ci affida la storia, il creato. Noi abbiamo responsabilità sugli altri. È proprio di questa settimana un papà che mi viene a dire: Don Pio, ma che faccio? Mio figlio è cresciuto, io non lo posso prendere per le orecchie come facevo nell'elementare. Dico: se ne guardi bene. Dice: ma lo devo ancora aiutare? Dico: sì, in modi diversi, non possono essere, e nemmeno col ditino per aria. E noi? Terzo, quanto ci mettiamo in discussione? Quanto ci rendiamo conto che abbiamo bisogno, non dico di correggerci, ma di cercare il bene? E questa è già una correzione. Io non so tutto, io non capisco tutto, io devo vedere, perché certi beni comuni dipendono dal senso di responsabilità di tutti. Grazie per la vostra pazienza.